Bene, buongiorno a tutti. Siamo arrivati all'ultimo capitolo dell'Apocalisse. Abbiamo fatto un bellissimo percorso ed è bello nel tempo pasquale concludere proprio con questa contemplazione finale del paradiso, di questa vita eterna a cui il mistero di morte e risurrezione di Gesù ci inserisce e ci aggancia. Abbiamo visto, contemplando già il capitolo precedente, che i primi 8 capitoli del 21 ci parlavano di questo mondo nuovo, di questa Gerusalemme celeste che scende dal cielo, quindi il trascendente che diventa umano, la forza di Dio, la gloria di Dio che entra sulla terra, che entra negli uomini, che entra tra di noi, quindi abolizione di questo mondo sdegnata da parte di un Dio che non ne può più, ma anzi un Dio che fa scendere il modello paradisiaco sulla terra e lo trasforma, invitando quindi tutti noi alla speranza, all'ottimismo, a una maggior lotta per il bene e per la giustizia. I versetti dal 9 al 27 avevamo contemplato la Gerusalemme celeste con tutti quei numeri, era venuto fuori questo enorme cubo con un perimetro di 8 chilometri di lato, ben di più, di 2200 chilometri di lato, perché invece il modello di Ezechiele aveva 8 chilometri di lato, una specie di enorme cubo il quale era alto 2 chilometri, largo 2 chilometri, lungo 2 chilometri, cioè probabilmente una torre, nuova torre di Babele, in cui però davvero si arrivava a Dio, oppure allusione al Santo dei Santi che aveva forma cubica, anche lì luogo della presenza di Dio. Siamo arrivati al capitolo 22. Cominciamo a leggere questa contemplazione dei versetti 1-5. E mi mostrò poi un fiume d'acqua viva, limpido come cristallo, che scaturiva dal trono di Dio e dall'agnello. In mezzo alla piazza e da una parte e dall'altra del fiume si trova un albero di vita che dà frutti 12 volte all'anno, portando frutto ogni mese. Le foglie dell'albero servono a guarire le nazioni e non vi sarà più maledizione. Nella città santa vi sarà il trono di Dio e dell'agnello, e i suoi servi lo adoreranno. Vedranno il suo volto e porteranno il suo nome sulla fronte. Non vi sarà più notte e non avranno più bisogno di luce di lampada né di luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà e regneranno nei secoli dei secoli. Descrizione bella, strana, immaginifica, difficilmente concretizzabile anche nella nostra mente, che si ispira ad Ezechiele 47, i primi 12 versetti, in cui dal tempio escatologico sgorga un'acqua, diceva Ezechiele, che scende nella steppa, quindi entra nel Mar Morto, le cui acque diventano salubri. Ogni essere vivente che si muove, dovunque arriva il torrente, vivrà. I pesci saranno molto abbondanti, perché dovunque giungerà quell'acqua, ogni cosa sarà risanata e dovunque giungerà il torrente si manifesterà la vita. Lungo il torrente cresceranno alberi fruttiferi di ogni specie, le loro foglie non appassiranno, né i loro frutti verranno meno. Tutti i mesi avranno frutti nuovi. Altro retroterra, Genesi 2:8-10, in cui noi contempliamo il giardino dell'Eden, i suoi alberi attraenti per la vista e buoni da mangiare, e questo giardino è irrigato dal fiume dalle quattro braccia, con dentro l'albero della vita. Però è un uso un po' spregiudicato dell'Antico Testamento da parte di Giovanni, come fa sempre. Perché? Perché ci vuol dire che il paradiso finale non è un semplice ripristino del paradiso iniziale, ma è qualcosa di totalmente nuovo, no? In cui la comunicazione della vita divina sarà una comunicazione piena. Che cos'è quest'acqua viva che scaturisce dal trono di Dio e dall'agnello. Ma gli esegeti si sono sempre cervellati, no? A dire la forza di Dio, la vita di Dio, eccetera. Io trovo che il migliore esegete è sempre nostro Signore Gesù, il quale in Giovanni 7,37 parla dei fiumi d'acqua viva che sgorgeranno dal suo seno, no? E dice, l'Evangelista, egli designava in tal modo lo spirito che dovevano ricevere quelli che avrebbero creduto in lui. Quindi è lo Spirito Santo, ce lo dice Gesù, cioè è lo Spirito Santo che scaturisce dal Padre e dal Figlio e che davvero inonda di vita, di fertilità, di ricchezza, di bellezza, di guarigione tutta quanta la terra. C'è un riferimento battesimale, ovviamente, quest'acqua che ci dona lo Spirito Santo. E quest'acqua diventa poi l'insieme dei credenti, che sono portatori di vita, portatori di salvezza, portatori di guarigione, che si espande a tutti gli uomini. Al versetto 2 potremmo fare un quiz pasquale con grande uovo di Pasqua di 2 metri per chi riesce a immaginarsi un albero, no, che sta in mezzo alla piazza della città e da una parte e dall'altra del fiume. Come fa? È una cosa impossibile, ma è un simbolo, no? È un modo di dire di dire che nasce, che c'è tanta vita, che c'è tanta vita, è l'albero della vita. Voi sapete che nel paradiso terrestre in Genesi c'è l'albero della vita e c'è l'albero della conoscenza del bene e del male. Ecco, qui si vuole attribuire all'albero della vita dell'Eden quelle proprietà che avevano gli alberi nella visione di Ezechiele. Cioè, nella visione di Ezechiele, vi ricordate, ve l'ho letta, danno un raccolto ogni mese, danno delle foglie terapeutiche, e le foglie servono a guarire le nazioni, e noi sappiamo anche che questo guarire, guarigione, in greco terapeia, significa sia guarigione, ma significa anche conversione, ma significa anche salvezza. Quindi è un albero che ci guarisce dalle nostre sofferenze, dalle nostre difficoltà, dai nostri limiti, dalle nostre malattie, dal nostro peccato, ma ci salva, ecco, ci porta ad una restituzione ad integrum, ad una perfezione. La Chiesa è il luogo dove questa salvezza è annunciata e proposta a tutte le genti. Ecco perché la Chiesa è per sua natura missionaria, cioè cattolica e universale. Vedete al versetto 3 che il trono di Dio e il trono dell'agnello sono la stessa cosa. Qui io non mi inoltro con voi in riflessioni trinitarie, ma sicuramente il libro dell'Apocalisse, che è l'ultimo dei libri della Bibbia, ci apre al mistero trinitario. Vedete che Dio e l'agnello siedono sullo stesso trono, cioè c'è un'identità tra il Padre e il Figlio. C'è un solo Dio, non ci sono tre dei, c'è un solo Dio, dirà poi la teologia successiva, in tre persone uguali ma distinte, mistero per noi, che vuol dire che però il nostro Dio è comunione, che il nostro Dio non è un Dio solitario, non è un Dio autoritario, è un Dio che è interrelazione, come disse molto bene Giovanni Paolo I e poi anche Giovanni Paolo II, Dio è famiglia, Dio è famiglia, cioè Dio è relazione di persone. Questo è molto importante perché normalmente noi non usiamo addentrarci nel mistero trinitario e depauperiamo molto la nostra fede. Abbiamo l'idea di un Dio unico, no? Solitario, e da questa idea di un Dio solitario sono nati poi tutti i vari autoritarismi terreni in cui si incarna nella figura di uno solo il volere e la potenza di Dio, Ecco quindi i totalitarismi nascono di qui. Abbiamo un Dio che immaginiamo maschile, no? E allora nasce di lì il maschilismo, con la donna in secondo piano, con la donna a servizio di lui, no? Abbiamo qui un Dio che nella concezione normale è un Dio autoritario, perché quello che dice lui, che pensa lui, diventa obbligo per noi. Invece il mistero trinitario ci presenta un Dio famiglia, un Dio relazione, un Dio dialogo, e questo ha delle rilevanze, poi anche pratiche, molto pratiche, perché allora siamo chiamati a modellare la famiglia umana nella relazione, nel dialogo, non nel luogo dove uno solo comanda e tutti quanti obbediscono. E in questo Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo, è presente il maschile e il femminile, perché voi sapete la figura di padre è considerata per il senso del nome maschile, ma nulla vieta che Dio sia chiamato madre, e tante volte è chiamato così anche nell'Antico Testamento. Il figlio sicuramente era un maschietto, ma lo Spirito Santo è donna, è la Ruà, è il femminile, ricordatevelo bene, è la Sofia delle chiese ortodosse. Quando da ragazzo con la mia corale andavo ad aiutare Don Paolo Barrera nelle liturgie dei cattolici ortodossi di Torino a Santa Croce, mi colpiva sempre che a un certo momento il buon Barrera si girava verso i fedeli e cominciava a gridare «Sofia, Sofia!» e tutti si guardavano attorno per vedere se chiamava qualcuno. Invece era l'invocazione allo Spirito Santo, prima della proclamazione del Vangelo, insomma, no? Ecco, quindi in Dio c'è il maschile e c'è il femminile, e in Dio c'è la relazione, c'è il dialogo, c'è la comunione, c'è l'interscambio. Vedete, c'è la vita familiare, ecco. Vedete quindi come l'idea di Dio sia un'idea che in se stessa per i cristiani cattolici, pur adombrata in questo mistero per noi che è il mistero trinitario, ci porta però a capire che Dio non è isolato, che Dio non è solo, ma che Dio è relazione, che Dio in altre parole è amore, è dialogo, ecco. E qui, se andate poi con calma a rileggervi l'Apocalisse, vedete tante volte questa coincidenza, no? Tra il Padre, il Figlio, lo Spirito, non si capisce bene di chi si parli, no? Perché sì, sono tre persone, ma sono anche un unico Dio. E quindi c'è questa, noi siamo una religione monoteista, in cui però abbiamo come Dio una famiglia, cioè un'entità di relazione, un'entità di amore, un'entità di dialogo. E questo poi ha anche tanti riscontri non solo sociali, ma anche ecclesiologici, no? Cioè il passare dalla concezione di un Dio assoluto, unico, solitario, che ci porta poi a una visione di Chiesa gerarchica, no? In cui il Sommo Pontefice comanda e tutti gli altri solo obbediscono, ecco, invece ci porta ad una ecclesiologia di comunione, a un'ecclesiologia di confronto, a un'ecclesiologia in cui tutti i credenti, no? sono parte attiva, viva, accettata e benedetta all'interno di questo mistero. Versetto 4, vedranno il suo volto. Ecco, si realizza l'attesa dei secoli, che è vedere Dio. Vedere Dio. Quello che era stato negato nell'Antico Testamento anche agli amici più cari di Dio, pensate a Mosè, a cui Dio dice: tu non potrai vedere il mio volto, perché nessun uomo può vedermi e restare vivo, perché la potenza di Dio è tale che ogni uomo di fronte all'immensità, alla potenza di Dio è annientato, si realizza ora. Quella che era la speranza del salmista: ma io per la giustizia contemplerò il tuo volto, Salmo 17, l'anima mia ha sete del Dio vivente, quando verrò e vedrò il volto di Dio, Salmo 42, si realizza ora. Gesù aveva promesso beati puri di cuore, perché vedranno Dio. E Prima Corinti 13, ora vediamo in maniera confusa, allora vedremo faccia a faccia. 2 Corinti 3, tutti noi a viso scoperto, riflettendo come in uno specchio la gloria del Signore, verremo trasformati in quella medesima immagine. Bellissimo, eh? Saremo noi lo specchio di Dio e verremo trasformati in Dio, trasformati nell'immagine di Dio. Versetto 5, non vi sarà più notte, non avranno più bisogno di luce di lampada né di luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà e regneranno nei secoli dei secoli. Ecco, già Zaccaria 14 aveva profetizzato una luce perpetua, senza più né giorno né notte, nel giorno escatologico. Ecco, qui si annuncia l'eternità di un regno a cui già ora partecipiamo. Già ora siamo illuminati da questa luce eterna e regneremo sempre con Dio in questa luce eterna. Ecco, quella che abbiamo sentito ascoltare è la descrizione del paradiso. In realtà questo termine non compare mai, neanche nel libro della Genesi. Si parla di Gan Be Eden, cioè giardino di Eden, o semplicemente Eden. Gan vuol dire giardino. Questo giardino, abbiamo visto, era pieno di alberi graditi alla vista e buoni da mangiare, di cui due che non esistono nelle classificazioni botaniche, cioè l'albero della vita in mezzo al giardino, che abbiamo visto in mezzo ai lati, sulle piazze, e l'albero della conoscenza del bene e del male. Eden deriva dal babilonese Edimu, che significa steppa, che significa deserto. Abbiamo quindi qui la tradizione così tipica dei popoli seminomadi, che luogo di vita e di beatitudine sia da identificarsi in un'oasi del deserto, in un giardino nella steppa. Anche se gli ebrei hanno interpretato la parola dalla radice dien come delizie, quindi il giardino delle delizie, ma in realtà è il giardino della steppa. In ogni caso è situazione di pienezza, dove non c'è dolore, dove non c'è malattia, dove non c'è morte, dove c'è la perfezione che Dio ha preparato per l'uomo. L'antica versione greca della Bibbia, quella dei 70, e la tradizione poi cristiana hanno chiamato questo giardino con un termine persiano, Pairi Daezza, Pardes in ebraico, Paradeisos in greco, da cui il nostro paradiso. La parola Pairi Daezza, persiana, richiamava a un giardino recintato, a un giardino fertile, a un giardino fiorito. E già nell'antica lingua mesopotamica annunciava un frutteto recintato. Questo termine Gan, giardino, ricorre altre tre volte nell'Antico Testamento. Una è nel Cantico dei Cantici, ov'è, lo sapete, il giardino d'amore che sigilla questa relazione stupenda tra Scelomò e Shulamit, tra Salomone e la Sulamita. Altre due volte definisce un semplice parco reale, come nel libro di Neemia al capitolo 2 e nel libro del Coelet, sempre al capitolo 2. In questo giardino ci sono delle piante metaforiche, la pianta dell'albero della vita, cioè l'immortalità, e la pianta del bene e del male, cioè della possibilità della libertà dell'uomo, no? Di scegliere tra bene e male. Quindi il giardino dell'Eden, nella Genesi, è prospettato come un grande progetto di Dio sul creato. progetto che viene alterato dalle scelte negative dell'uomo, dal rifiuto dell'uomo di seguire il piano di Dio. Vorrei che aveste molto chiaro questo, Il progetto del paradiso non è un progetto primordiale che poi si è rotto e che adesso va ripristinato. Il vero paradiso è quello finale, è quello di cui parla l'Apocalisse. Tant'è vero che, come nota il grande Ravasi, è curioso notare che se la Genesi pone questo paradiso terrestre agli inizi della storia e della creazione, lo schema protologico, cioè messo al protos all'inizio, le altre pagine bibliche lo mettono invece alla fine, schema escatologico. Quindi Ezechiele in qualche maniera riprenderà questa visione escatologica parlando di queste acque purificatrici che nascono dal fianco destro del Tempio e che non solo bonificano le acque salatissime del Mar Rosso, ma trasformano il deserto di Giuda in un luogo lussureggiante. Ed è la stessa immagine che vediamo qui. Nel Nuovo Testamento il termine paradiso ricorre 3 volte. Gesù sulla croce, lo vedremo nella settimana santa, al ladro crocifisso con lui che lo prega: Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno, dichiara solennemente: in verità ti dico, oggi sarai con me nel paradiso. Intanto facciamo un'annotazione: l'unica persona nei Vangeli che chiama Gesù per nome è il buon ladrone. Non c'è nessun altro personaggio, neanche Maria, che lo chiama mai Gesù. Invece è il buon ladrone che lo chiama per nome, che lo chiama Gesù. E Gesù gli risponde: oggi sarai con me nel paradiso. Abbiamo qui 2 tipi di letture. Alcuni dicono che il paradiso non deve essere indicato come una indicazione locale, no? E neanche oggi deve essere preso alla lettera, perché infatti siamo il Venerdì Santo, Gesù andrà in paradiso soltanto alla domenica. E quindi dicono: oggi sarai con me nel giardino, cioè sarai sepolto insieme con me, sarai sepolto anche tu in questo giardino. Ma allora dove sta la beatitudine? Dove sta la promessa di Gesù? La promessa di Gesù sta nel oggi starai con me, cioè sarai accomunato alla mia sorte. Quindi non è il paradiso come luogo che dà il senso alla frase, perché paradossalmente potrebbe essere anche soltanto la tomba, no? Ma da oggi in poi tu sarai con me, sarai unito a me. È lo stare con Gesù la vera beatitudine. Seconda lettura, quella più tradizionale: Gesù parla veramente del paradiso come realtà finale, come realtà escatologica. Il buon ladrone avrà sentito poche ore prima Gesù che, rispondendo a Pilato, diceva: il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto, ma il mio regno non è di quaggiù. E quando Gesù dice oggi, non intende venerdì, ma intende l'oggi di Dio, no? Fuori dello spazio e del tempo, il suo eterno presente. In ogni caso, anche qui la beatitudine è lo stare con Gesù, l'essere con Lui, l'essere unito a Lui. La seconda volta in cui nel Nuovo Testamento ricorre la parola paradiso è nella seconda lettera ai Corinti, in cui Paolo, parlando di sé, dice al capitolo 12: fui rapito in paradiso e udii parole indicibili che non è lecito ad alcuno pronunziare. Se la seconda lettera ai Corinti è scritta più o meno intorno al 57 d.C., quindi dopo 14 anni dalla conversione di Paolo, no? Ecco che Paolo parla di una sua esperienza diretta di Dio, un'esperienza estatica, difficile da tradurre in parole. Udì parole indicibili che non è lecito ad alcuno pronunciare. Paolo dice questo avvenne 14 anni fa, quindi se lo dice nel 57 è proprio agli inizi della sua conversione. Quando lui vede Dio, quando lui vede Gesù, quando lui incontra il Signore. La terza volta, l'abbiamo visto qui nell'Apocalisse, quando nelle lettere alle sette chiese si scrive alla chiesa di Efeso e si dice al vincitore darò l'albero della vita che sta nel paradiso di Dio, cioè darò l'immortalità. Interessantissimo questo, perché questo albero della vita è presente anche nei miti mesopotamici. Pensate nella famosa epopea di Gilgamesh, ma là gli dèi facevano squadra per opporsi al fatto che l'uomo potesse mangiare dell'albero della vita, cioè divinizzarsi, diventare immortale come loro. Ma invece qui è Dio che regala l'albero della vita a tutti gli uomini. Certo, quest'albero della vita è sempre stato letto dalla tradizione cristiana come la croce di Cristo. È l'albero dell'obbedienza, no? Contrapposto all'albero della disobbedienza. È l'albero dove il nuovo Adamo, l'ultimo Adamo, non considera come un harpagmon, cioè un oggetto di rapina, l'essere uguale a Dio, ma spoglia se stesso facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Filippesi 2. Quindi è nell'albero della croce che si apre la strada per la pianta della vita. In altre parole, il paradiso, e qui forse qualcuno si turba un po', ma entriamo nelle cose ineffabili, indicibili. Il paradiso non è tanto un luogo geografico, non è un posto spaziale, ma è il rapporto comunionale profondo di ciascuno di noi con Dio. Quindi la Genesi non ci racconta di uno stato bellissimo iniziale che poi si è rovinato, ma la Genesi è il progetto del piano creazionale di Dio, è il progetto finale che si compie nell'Apocalisse. Non per niente l'Apocalisse è tale, cioè apocalypten, svelare, togliere il velo. Il paradiso della Genesi è una profezia del futuro proiettata nel passato. Mi piace molto cosa dice Mesters, che è un teologo della liberazione, ma che ha dei grandi acumi biblici. Il paradiso è una specie di modello, è un plastico del mondo, è il progetto di quella costruzione la cui realizzazione è data in appalto all'essere umano, uomo e donna. È un progetto che sfida continuamente la fede e il coraggio dell'essere umano. È posto all'inizio della Bibbia perché prima di fare qualcosa uno deve sapere che cosa vuole fare e deve elaborare un progetto eseguibile. La piena realizzazione è anticipatamente espressa nella descrizione del paradiso, fatta con immagini, con simboli ricavati dalla realtà del popolo di quel tempo, così da servire di orientamento e di stimolo per avviare l'azione umana. Quindi è come se Dio nella Genesi ci desse un plastico. Qual è il progetto che voglio su di voi? Voglio un mondo in cui rispettiate la natura, in cui l'uomo sia davvero il custode di questo giardino che io ho dato. Voglio un mondo in cui l'uomo e la donna siano assolutamente pari, siano uno la metà dell'altro, siano carne della stessa carne e sangue dello stesso sangue. Voi un mondo in cui io passeggi con voi nella brezza della sera, voi siate con me in qualunque momento. Ecco, questo è il progetto che Dio ci ha dato e che vediamo con fatica l'uomo cerca di portare avanti nella storia, e che però si realizzerà sicuramente nell'Apocalisse, nel momento in cui entreremo anche noi nel Regno di Dio. Ma tale progetto si realizza soltanto in Gesù Cristo. Il giardino di Eden, in cui Dio colloca l'uomo, secondo Genesi 2, non è, vuol detto, un luogo geografico, ma è una situazione di rapporto e di comunione con Dio. Il giardino dell'Eden è Cristo, è la vita con Dio, è la vita eterna. Solo Cristo è il luogo della nostra comunione con il Padre. Ecco perché gli antichi padri dicevano quella frase che io spesso vi riporto, di un latino molto facile: creavit Deus Adam et posuit eum in paradiso id est in Cristo. Cioè, Dio ha creato Adamo e l'ha messo nel paradiso, cioè l'ha messo in Cristo. Solo in Cristo, con Cristo e per Cristo, solo nel sangue dell'agnello immolato e ritto in piedi, solo nella passione, morte e risurrezione di Dio, noi entriamo di Cristo, noi entriamo in questa dinamica di relazione, di unità con Dio. Versetti dal 6 al 21. Allora, tanto per non farci mancare niente, la conclusione del libro dell'Apocalisse è complessa come tutto il resto del libro. Tant'è vero che molti hanno detto, probabilmente l'Apocalisse finiva qui al versetto 5, i versetti dopo sono un versetto ripostiglio, qualcuno l'ha chiamato, cioè sono un brano dove Giovanni, senza particolari piani, stipa delle promesse, delle esortazioni, delle minacce, delle preghiere, delle benedizioni. A volte chi scrive un libro, anch'io, abbiamo questi magazzini, cioè quando io devo scrivere un libro su un tema, magari leggo, prendo delle frasi, prendo delle cose, mi faccio un file in cui scrivo materiale sul tema del libro e in cui metto tante cose belle. Poi scrivo il libro e magari, ecco, quel materiale un po' lo uso, un po' non lo uso, eccetera. Ecco, a voi sarà capitato lo stesso se avete scritto qualcosa, anche solo preparato una lezione, non lo so. Ecco, sarebbe un ripostiglio di cose varie. Ovviamente il buon Corsini, che ci dice che tutta l'Apocalisse parla dell'Antico Testamento, no? E quindi che si conclude con la morte e risurrezione di Cristo, quando qui dice al versetto 10 che viene un ordine a Giovanni non mettere nulla sotto sigillo, significherebbe che ormai tutti i sigilli dell'Antico Testamento sono aperti, perché ormai il Signore è venuto, perché il Signore ormai è l'esegesi, e allora Giovanni è davvero uno dei fratelli dei profeti. Qualcun altro vi scorge una rielaborazione, un secondo epilogo, che è riferito non più tanto alla contemplazione del mistero di Dio, ma alla testimonianza riguardo alle chiese, come si dice al versetto 16. Cioè si cerca già di dare qualche indicazione per tradurre il mistero rivelato nella vita concreta della Chiesa. E quindi si comincia a insistere sulle implicanze etico-comportamentali dell'essere Christi fideles, cioè fedeli al Signore. A me piace vedere tutto questo blocco finale come una grande liturgia, cioè quasi quasi come uno schema della messa, e cercherò di dimostrarvelo. D'altra parte tutto il libro è una liturgia, tutto il libro almeno pare essere studiato per essere proclamato in un contesto liturgico. Abbiamo visto che si apre con un grande dialogo liturgico, capitolo 1, si ha la grande visione del culto celeste, capitoli 4-5, e in ogni pagina abbiamo visto tante allusioni a celebrazioni, cioè preghiere, cantici, azioni cultuali diversi, soprattutto con riferimenti al battesimo e all'Eucaristia. Qui l'epilogo sarebbe una grande parafrasi della liturgia eucaristica, un grande messale. Proviamo a leggerlo e poi cerchiamo di...
Farlo hai bisogno?
No. Cerchiamo, guarda, se vuoi leggermi dal 6 al 13, grazie, sì, così prendo fiato un momento e bene.
Sì, e mi disse, queste parole sono certe e vere. Il Signore, il Dio che ispira i profeti, ha mandato il suo angelo per mostrare ai suoi servi le cose che devono accadere tra breve. Ecco, io vengo presto. Beato chi custodisce le parole profetiche di questo libro. Sono io, Giovanni, che ho visto e udito queste cose. E quando le ebbi udite e viste, mi prostrai in adorazione ai piedi dell'angelo che me le mostrava. Ma egli mi disse, guardati bene dal farlo. Io sono servo, con te e con i tuoi fratelli, i profeti, e con coloro che custodiscono le parole di questo libro. È Dio che devi adorare. E aggiunse, non mettere sotto sigillo le parole della profezia di questo libro, perché il tempo è vicino. Il malvagio continui pure a essere malvagio, e l'impuro a essere impuro, e il giusto continui a praticare la giustizia, e il santo si santifichi ancora. Ecco, io vengo presto e ho con me il mio salario per rendere a ciascuno secondo le sue opere. Io sono l'alfa e l'omega, il primo e l'ultimo, il principio e la fine.
Perfetto. Allora, questi versetti sarebbero in qualche modo la parafrasi della liturgia della parola. Perché dico questo? Perché avete visto al versetto 6, queste parole sono certe e veraci. È come dire, è parola di Dio, è parola di Dio. Avete visto al versetto 7, beato chi custodisce le parole profetiche. Quindi beati coloro che custodiscono la parola, beati noi che abbiamo questa grazia, settimanalmente almeno, di incontrare la parola di Dio, no? E di poterla custodire nel nostro cuore. Ecco la centralità della parola, no? E l'invito a molto forte a capire che ciò che fonda la nostra fede è la parola di Dio. Tutto il resto, avete visto l'angelo, il profeta, la chiesa, sono semplici strumenti. Siamo di fronte ad una spiritualità molto spesso mondana in cui si ricercano gli angeli. Pensate alla New Age, quanti angeli ha tirato fuori, no? Ecco, no, è la parola di Dio che conta. L'angelo è solo un annunciatore, un messaggero, angelos, come dice la parola stessa. I profeti certo sono importanti, ma non per quello che sono, ma per quello che dicono, perché proclamano la parola di Dio. La Chiesa, certo, è importante, ma non è la Chiesa che ci dà la salvezza. La Chiesa ci trasmette la parola di Dio. La Chiesa è nostra madre, lo abbiamo detto altre volte, lo ripeteremo proprio all'inizio della lettura delle lettere di Giovanni, non perché ci partorisce alla fede. Teniamo conto che il concetto di maternità della Chiesa va inquadrato all'interno delle concezioni biologico-ginecologiche del tempo. E gli antichi pensavano, non sapevano che c'erano metà del DNA che arriva da papi e metà del DNA che arriva da mami, pensavano che la donna fosse una specie di contenitore, di vaso in cui il seme maschile entrava, si radicava, prosperava, cresceva. Quindi la donna non ci metteva niente di suo, era tutto il seme maschile. Ecco, la quando diciamo che la Chiesa è madre, non vogliamo dire che è la Chiesa che ci partorisce la fede, ma che la Chiesa custodisce questo seme della parola di Dio e ce lo regala, in cui la parola di Dio si radica, fruttifica, si moltiplica, viene annunciata. E noi abbiamo bisogno però di questa madre, perché sennò chi ci darebbe la parola? Chi ci ha trasmesso questa parola? Ma la centralità non è la Chiesa, è la parola, è la parola. E io credo che dobbiamo di nuovo battere su questo tema, la vera evangelizzazione riscoperta della centralità della parola di Dio, la vera catechesi e insegnare ai nostri bambini o ai neofiti a leggere la parola di Dio. Il vero scopo del credente è diffondere la Bibbia, è diffondere la parola di Dio, perché la parola di Dio ha una forza propria tremenda. Ed è anche una spada a doppio taglio, l'abbiamo visto ai versetti 11-12, è il martello che sprizza scintille, è giudizio, no? Il versetto 11 forse dicono è una glossa, cioè un'aggiunta, no? Ma ribadisce che a chi ha sarà dato e a chi non ha sarà tolto anche quello che ha, no? Cioè cosa vuol dire? Vuol dire ormai è la fine, non c'è più tempo di convertirsi, Dovete pensarci prima, il malvagio resti malvagio, il buono resti buono, perché il giorno di Dio, il giorno del Signore, nella liturgia si fa presente. Al versetto 13 ecco che è Gesù la parola che si presenta, perché Gesù è il Verbo ed è Dio come il Padre. E allora vedete usa gli stessi termini che avevamo visto riferiti al Padre nel primo capitolo dell'Apocalisse. Sono l'Alfa e l'Omega, sono il primo e l'ultimo, sono il principio e la fine. Ecco, questi versetti sarebbero i versetti della liturgia della parola. Che è cominciata la messa, ci viene detto attenzione, la parola di Dio è veritiera, la parola di Dio è verace, non state ad inchinarvi di fronte all'angelo, al profeta, eccetera, ma solo di fronte alla parola, lasciatevi trafiggere da questa parola, anche se questa parola a volte ti fa male perché ti è scomoda, ma accettala com'è. A me ha sempre dato fastidio fin da bambino quando qualcuno edulcorava la parola, no? Cioè io preferisco dire Signore la tua parola mi chiama questo ma io non ce la faccio, abbi pietà di me, che dirà ah, ma no, qui Gesù scherzava, per esempio anche il tema della povertà su cui abbiamo riflettuto lunedì con gli amici di Palermo e con molti di voi che erano presenti, no? Sembra un tema sconvolgente, però è parola di Dio, lo accetti, ti metti davanti e poi dice al Signore aiutami a conformarmi, ma non cambia la tua parola, La tua parola è quella, poi se non ce la faccio so che tu mi perdoni perché mi ami, ma non un iota, non un apice della parola deve andare perduto, dice Gesù. Chiederei a questo punto ad Anna di leggerci i versetti 14 e 15 che sono l'offertorio. Abbiamo fatto la liturgia della parola, adesso questi due versetti sono l'offertorio, la preparazione dei misteri eucaristici. Sentite.
Beati coloro che lavano le loro vesti per avere diritto all'albero della vita e attraverso le porte entrare nella città. Fuori i cani, i maghi, gli immorali, gli omicidi, gli idolatri, chiunque ama e pratica la menzogna.
Fratelli e sorelle, una volta era così, cioè solo i battezzati, solo i credenti possono partecipare alla vita divina, facendo parte della Chiesa. Ecco al versetto 14 questa allusione alle porte, la Chiesa è la porta che ti fa entrare nella città, i non battezzati vanno esclusi dai santi misteri. Nella Chiesa primitiva cosa succedeva? Succedeva che, fatta la liturgia della parola, che era per tutti, coloro che non erano ancora stati battezzati, quindi i catecumeni, no? Sentivano che il diacono o il prete gridavano fuori i cani, e questi qui se ne dovevano andare via, perché i cani erano coloro che non avevano il battesimo, che non avevano il battesimo. Quindi chi ancora nel peccato esca, perché per accedere ai santi misteri bisogna essere purificati. Alla liturgia della parola partecipavano tutti, alla liturgia eucaristica possono partecipare solo quelli che hanno già ricevuto la veste bianca, la veste battesimale, secondo l'antica tradizione. Allora, una volta ci si scandalizzava molto di più quando si sentiva questi versetti, fuori i cani, adesso siamo talmente tutti canofili, amiamo più i cani che i bambini, la cosa ci fa meno effetto. Allora, il termine kynes, cani, secondo il Deuteronomio, designa i prostituti sacri, cioè quello che in Deuteronomio 21 sono chiamati depravati, coloro che facevano mercimonio del loro corpo nei templi pagani. In realtà i giudei, lo sapete, con questo simpatico termine indicavano tutti i non giudei, tutti i pagani. Pensate anche nel Vangelo il dialogo della donna pagana, della donna cananea, che sa di questa usanza giudaica e va da Gesù per chiedere il miracolo della guarigione del figlio, e gli dice, e Gesù gli dice: non è bene prendere il pane dei figli per darlo ai cani. Lo dice Gesù. E l'altra, che è una furbacchiona, dice: sì, ma i cani mangiano almeno delle briciole che cadono dalla tavola del padrone. E Gesù dice: non ho mai visto tanta fede in Israele. Ecco, Matteo 7: non date le cose sante ai cani e non gettate le vostre perle ai porci. Come l'ha capita questa frase? Matteo 7:6, la Chiesa l'ha capita come la proibizione di far partecipi i non credenti alle celebrazioni sacramentali della Chiesa. La Didache, questo libro di catechismo che circolava nel secondo secolo, dice: nessuno mangi né beva della vostra Eucaristia fuorché quelli che sono battezzati nel nome del Signore, perché il Signore ha detto questo in proposito: non date ciò che è santo ai cani. Addirittura Tertulliano, che era un duro, dice che i cani sono coloro che pretendono di essere cristiani, ma in realtà hanno una condotta immorale con cui macchiano il nome di Cristo. E già Paolo, vi ricordate, aveva detto che chi mangia e beve il corpo del Signore senza riconoscerlo nei poveri, negli emarginati, negli esclusi, mangia e beve la propria condanna. Cosa vuol dire questo? Vuol dire darsi una mossa, fratelli e sorelle. Vuol dire darsi una mossa. Cioè, io sto vedendo ovunque una catechesi di svendita, una catechesi al risparmio, una catechesi allucinante. Sento sempre di più dire da catechiste, da catechisti, adesso forse ancora un po' di più, avendo il nipotino che va al catechismo e la figlia catechista, questo assoluto disinteresse dei genitori, delle famiglie a questi sacramenti, e addirittura l'opposizione, no? Magari nella parrocchia di Sara chiedono una volta al mese che i genitori partecipino a un incontro così formativo sulla fede per i loro figli, e dice, racconto di Sara e Simone, il buon Simone, che non è mai stato un grande oratore, un grande parlatore, si è trovato ad essere defensor fidei di fronte a un gruppo di genitori che tutti unanimi dicevano: ma che cacchio ci rompono le scatole a farci venire una volta al mese? Io voglio andare alla partita, io voglio guardarmi la TV, a me di ste robe non me ne frega niente. E lui che era lì allibito e dice: ma come? Ma state mandando i bambini al catechismo? Ma dovete essere i primi trasmettitori della fede. Ma come potete fare una cosa del genere? Poi gran finale, no? Alla fine di questo incontro, mentre i bambini nell'altra sala facevano la riunione di catechismo, ci doveva essere la messa insieme, questo era il progetto. No, i genitori hanno chiesto ai figli: volete andare a messa o volete andare a casa che facciamo la serata cinema? Serata cinema, serata cinema, ma è questo il modo di educare i bambini? E quindi sono rimasti in quattro. Ma io ma guardate che questo vale per tutti i sacramenti che sento. Cioè ormai con la scusa di questa ma accogliamo tutti, ma se noi non li accogliamo tutti poi non li prendiamo più, eccetera, facciamo delle svendite delle perle, diamo le perle ai porci, ma senza giudizio, ma invece di aiutare a una crescita, ma far capire certe cose, no? Questi bambini che vanno alla prima comunione senza sapere il Padre Nostro, l'Ave Maria, senza farsi sapere fare il segno di croce, sono andati a messa tre volte nella loro vita, ma è possibile? Cioè, ma c'è qualcosa che non va? Pensate anche al matrimonio. Grazie al cielo qualche passo qui in più si è fatto, ma corsi di preparazione al matrimonio in cui si ha paura di annunciare la radicalità della proposta di Gesù sul tema matrimoniale, con tutte le sue implicanze etiche, con tutte le sue implicanze sacramentali, cioè di segno dell'amore stesso di Dio che ama la sua Chiesa in maniera indefettibile, perenne, fedele, sempre e comunque, eccetera. Ma quando mai si fanno questi discorsi qua? Ma è possibile che quando io vengo chiamato in una parrocchia a parlare della spiritualità del matrimonio c'è gente che casca dal pero? Ma è possibile che sia andato più volte a parlare all'Equipe Notre Dame, notate, no? Cioè questo gruppo di truppe scelte di sposi cristiani, e gente che mi dice: ma io sono sposata 40 anni, 50 anni, queste cose me le ha mai dette nessuno. Ma non si può fare così. Non si può fare così. Cioè, io credo che bisogna, che si debba, ce lo dice l'Apocalisse, ritornare a questa serietà. Cioè, questo non vuol dire condanna di nessuno, questo vuol dire affidare tutti alla misericordia di Dio, questo vuol dire creare dei percorsi alternativi di catecumenato o di ricatecumenato, abbattezzati solo sulla carta 40 anni fa e che adesso non sanno neanche più chi sia Gesù Cristo, no? Cioè richiamare queste persone in altri ambiti, ma non gli dai così la comunione, non gli dai così il battesimo. Cioè bisogna capire che questi sono i sacri misteri. Qualche cosa è rimasto e nella nostra liturgia, prima di partecipare ai sacri misteri riconosciamo i nostri peccati. Ma una volta andavano giù duri, fuori i cani. E qui c'è l'elenco di tutte le cagnosità, no? a cui possiamo partecipare. Il sunto è sempre la menzogna, vi ricordate? Dio è verità, Satana è il padre della menzogna. Ma qui i maghi, gli immorali, gli omicidi, gli idolatri. Idolatro non vuol dire chi si inchina di fronte alla statua di pietra di Vishnu, e chi mette un altro al primo posto rispetto a Dio. Rispetto a Dio. Se io metto rispetto a Dio al primo posto andare a sciare o fare i soldi o guardarmi o fare la serata cinema, io sono un idolatra, basta. Non hai capito niente di Dio, non hai capito niente del percorso formativo ai sacramenti. Ma lì bisogna essere, cambiare il modo di fare catechesi. Io ne sono convinto, ho già portato più volte, ho anche dei modelli nella testa, non solo utopici. L'amico Angelo Sciarra che nella sua parrocchia, agli sposi che gli dicono: ah, noi vorremmo sposarci a luglio, e lui li guarda straunato e dicendo: ma io non vi ho mai visto in parrocchia. E perché bisogna venire in parrocchia per sposarsi? Dice, guardate, se voi seguite per 2 o 3 anni la vita della parrocchia, nei ritiri, nelle conferenze, nella vita comunitaria, eccetera, eccetera, se vedo che quindi siete dei credenti, vi do il sacramento, che è un sacramento che vale solo per quelli che sono credenti. Ma noi abbiamo già prenotato il ristorante, dice, o lo disdicete, o andate santamente a convivere e vi fate poi vivi quando siete preparati, no? È chiaro che questi vanno alla parrocchia vicino dove il parroco risposa la domenica dopo, no? Però capite, l'idea è quella. Anche ne parlavo con Fabia l'altro giorno, lei anche sta leggendo i libri di catechesi di Don Andrea Fontana. Don Andrea Fontana su questo è durissimo, cioè bisogna fare dei cammini catecumenali. Cioè bisogna fare della preparazione, bisogna aderire poi a Cristo con gioia, allora sì che partecipa ai sacramenti. Se no, ancora una volta verremo poi a lamentarci che le messe della domenica, i bambini non ci sono, i giovani non ci sono, i ragazzi non ci sono, che dopo che gli abbiamo dato la cresima tutti spariscono, non si fa più vedere nessuno, altro che una volta si diceva soldati di Cristo, o comunque gente che ha preso consapevolezza piena della sua fede. Arriviamo alla liturgia eucaristica finale, versetti dal 16 al 20, che pregherei Ana di leggere.
Io, Gesù, ho mandato il mio angelo per testimoniare a voi queste cose riguardo alle chiese. Io sono la radice e la stirpe di Davide, la stella radiosa del mattino. Lo spirito e la sposa dicono, vieni, e chi ascolta ripeta, vieni. Chi ha sete, venga. Chi vuole, prenda gratuitamente l'acqua della vita. A chiunque ascolta le parole della profezia di questo libro, io dichiaro, se qualcuno vi aggiunge qualcosa, Dio gli farà cadere addosso i flagelli descritti in questo libro. E se qualcuno toglierà qualcosa dalle parole di questo libro profetico, Dio lo priverà dell'albero della vita e della città santa descritti in questo libro. Colui che attesta queste cose dice, sì, vengo presto. Amen. Vieni, Signore Gesù. La grazia del Signore Gesù con tutti.
Ecco, qui siamo di fronte alla liturgia eucaristica con dei responsori, cioè delle frasi che si ripetono, come noi per questo preghiamo ascoltaci Signore, per questo preghiamo, frasi che si ripetono, tipo quelle che troviamo nel prefazio e nel canone attuale. Al versetto 17 c'è l'invito, chi ha sete venga. Ai versetti 18-19 c'è ancora una messa in guardia, no? Cioè, chi non si fa servo fedele e obbediente della parola, chi modifica la parola, chi strumentalizza la parola, sarà da Dio giudicato. Ai versetti 17-20 compare un altro ritornello, no? E che addirittura viene esaltato da questa forma responsoriale, no? Sì, scusa. Lo spirito dice vieni e chi ascolta ripeta vieni, cioè, capite? Ripetiamo insieme, vieni, no? Maranatà. La parola Maranatà è una parola aramaica che si compone di due parole. La prima, Maran o Maranà, significa nostro Signore. La seconda è una voce del verbo venire, ma è identica questa voce sia al perfetto sia all'imperativo. Cosa vuol dire questo? Che noi possiamo tradurla in questa maniera: il Signore nostro è venuto, è presente, è già qui in mezzo a noi. Seconda traduzione, Signore vieni, Signore vieni. Quindi tutti gli inni che abbiamo trovato in questi 22 capitoli culminano qui nel Maranatà, che era la parola d'ordine della cristianità primitiva. Quel grido risuonava nelle catacombe, quel grido era inciso sulle tombe dei martiri, quel grido era sussurrato nelle ore di dolore. E questa invocazione, Maranatà, cioè Signore, so che sei vicino, ma nello stesso tempo Signore vieni, ha percorso tutti i secoli del cristianesimo. Al versetto 21 abbiamo questa implorazione di grazia, la grazia del Signore sia con tutti voi. Quindi avete visto, c'è questo invito, versetto 14, beati coloro che lavano le vesti, la messa in guardia fuori i cani, e qui Maranatà, cioè tutta la Chiesa mossa dallo Spirito dice: Signore, tu ci sei, Signore, vieni. Questo schema quasi responsoriale lo troviamo anche, per esempio, nella prima lettera di Paolo, prima Corinti, al capitolo 16, espresso però in termini negativi, cioè l'invito è: se qualcuno non ama il Signore, sia anatema, cioè sia scomunicato. Se qualcuno ama il Signore, invece venga. Anche lì c'è la messa in guardia, quindi sia anatema, e poi anche lì c'è Maranatà, e c'è la stessa implorazione: la grazia del Signore sia con tutti voi. Vedete, quindi è uno schema come un po' quello del prefazio, Signore sia con voi e con il tuo spirito, rendiamo grazie al Signore nostro Dio, cosa buona e giusta, eccetera. Nella Didache il celebrante dice: venga la grazia, il mondo passi. L'assemblea risponde: Osanna il Dio di Davide. Il celebrante dice: se qualcuno è santo, venga. La messa in guardia: se non lo è, si penta. E poi Maranatà, e l'assemblea risponde: Amen. Ecco, è interessante vedere come anche qui l'Apocalisse si concluda con la parola ebraica Amen, no? Che è diventata così usuale nel nostro orare, nel nostro pregare. Noi sappiamo che Amen ha la stessa radice della parola della fede, cioè della parola emunà, emunà. E che cosa vuol dire? Vi ho già detto altre volte, non è l'assenso intellettuale, non è ci credo, ma è mi attacco, mi incollo, ti abbraccio, mi avvinghio. È il verbo che si usa, dico spesso, per indicare la cozza attaccata in maniera fortissima alla roccia in riva al mare. È il verbo usato per indicare la cintura che ci stringe l'addome in maniera molto forte. Ecco, Amen quindi ha due aspetti. Sono io che mi attacco a Dio, ma è Dio che si attacca a me? È Dio che diventa Maranatà, Signore sei venuto, Signore sei presente. Già Isaia aveva detto che Dio è il Dio dell'Amen, bello questo, cioè chi vorrà essere benedetto nel paese vorrà essere per il Dio dell'Amen. Le vostre Bibbie traducono il Dio fedele, Isaia 65:16, ma invece è questo attaccarci a Dio, incollarci a Dio, che è duplice. Io sono incollato a te, Signore, ma tu sei incollato a me, sei incollato a me. Gesù tante volte dice Amen, Amen, no? E addirittura abbiamo visto in Apocalisse 3 che Gesù è definito l'Amen di Dio, cioè il modo con cui noi aderiamo a Lui, la colla che ci incolla a Lui, l'adesivo che ci fa diventare una cosa sola con Lui. Gesù è l'Amen definitivo dell'amore del Padre. 2 Corinti 10, tutte le promesse di Dio in Lui sono divenute sì, sono divenute sì. Gesù è il sì di Dio. Per questo sempre, attraverso a Lui, sale a Dio il nostro Amen per la sua gloria. Ecco, vedete, al termine di questa, dei pochi minuti che mi restano, alcune considerazioni generali. Primo, l'autore ripete alla fine del suo scritto ciò che la prima Chiesa celebrava ripetutamente, almeno il primo giorno della settimana, cioè la liturgia. L'Apocalisse è una grande riflessione sul culto. È nella liturgia che Gesù si fa presente accanto a noi, che noi siamo incollati a Dio. Allora il culto non è quell'ora da passare con più o meno noia, a seconda che la predica del parroco sia più brillante o meno e che la corale canti meglio o peggio, ma la liturgia è l'anticipazione del paradiso, è l'anticipazione della fine, è l'anticipazione del regno. La liturgia dovrebbe essere già per noi oggi l'anticipazione della nostra dimensione eterna. E se l'Apocalisse, nonostante tutti i suoi appelli al coraggio, alla fedeltà, all'impegno rischioso, non è soltanto il libro dei martiri, no? È appunto perché si radica nel culto. La salvezza è sempre nell'ordine della grazia. È Dio che si fa presente in mezzo a noi. Altre volte avevo detto, per voi giovani che siete aperti alle visioni futuristiche dei nostri cartoni animati e dei nostri film, è la porta spazio-temporale che ti butta già oggi. Quando io entro in chiesa e comincia la liturgia, io entro già nel paradiso, io sono già nel paradiso. Nella liturgia noi veniamo salvati, nella liturgia indossiamo la veste bianca, nella liturgia ci dissetiamo dell'acqua viva che spegne la sete, nella liturgia ci cibiamo dell'albero della vita, nella liturgia realizziamo quella che è la nostra vocazione per l'eternità, cioè la lode di Dio. Nella liturgia Dio viene a noi e noi ne invochiamo la venuta. Nella liturgia Dio si appiccica a noi e noi ci appiccichiamo a Dio. Allora vedete, no? La lettura dell'Apocalisse ci insegni a fare delle nostre liturgie non un momento barboso e rituale, ma un momento fondante della nostra vita. E la nostra vita diventi tutta liturgia. Cioè possiamo noi già essere oggi anticipazione del regno, anticipazione del paradiso per tutti quelli che incontriamo. Ultima riflessione che traggo dal Concilio Ecumenico, mai a sufficienza letto, in specie la Gaudium et Spes, numeri 18-22, in questo momento che per molti di noi è un momento di angoscia, per tutti noi, per via della pandemia, per via della guerra, per via di tutte le atrocità di questo mondo che vediamo, il Concilio ci diceva: in faccia alla morte l'enigma della condizione umana diventa sommo. Non solo si affligge l'uomo al pensiero dell'avvicinarsi del dolore della morte, ma anzi ha timore che tutto finisca per sempre. Però l'istinto del cuore lo fa giudicare rettamente quando aborrisce e respinge l'idea di una totale rovina e di un annientamento definitivo della sua persona. Il germe dell'eternità, che porta in sé, irriducibile com'è alla sola materia, insorge contro la morte. Se qualsiasi immaginazione viene meno di fronte alla morte, la Chiesa invece, istruita dalla rivelazione divina, afferma che l'uomo è stato creato da Dio per un fine di felicità oltre i confini della miseria terrena. Inoltre insegna la fede cristiana che la morte corporale sarà vinta. Dio infatti ha chiamato l'uomo a stringersi a lui con tutta la sua intera natura in una comunione perfetta con la incorruttibile vita divina. E questa vittoria l'ha conquistata il Cristo, risorgendo alla vita dopo aver liberato l'uomo dalla morte mediante la sua morte. Cristo infatti è morto per tutti e la vocazione ultima dell'uomo è effettivamente una sola, quella divina. Perciò dobbiamo ritenere che lo Spirito Santo dia a tutti la possibilità di venire a contatto, nel modo che Dio conosce, col mistero pasquale. Per questo, per Cristo e in Cristo, riceve luce quell'enigma del dolore e della morte che senza il Vangelo sarebbe insopportabile. Cristo è risorto, distruggendo la morte con la sua morte, e ci ha donato la vita, perché figli nel Figlio esclamiamo nello Spirito Abba, Padre. Ecco, questo è l'augurio pasquale, che faccio a me, che faccio a ciascuno di voi con tutto il cuore, che davvero questa rivelazione che abbiamo avuto del trionfo di Dio sul male e sulla morte, quale ci è stato rivelato nell'Apocalisse, nonostante l'oscurità dei tempi, animi nei nostri cuori una festa senza fine, ci porti a godere della gioia pasquale, ci porti a considerare che in Cristo siamo già vincitori sul male, sul peccato, sulla morte, sulla malattia, sulla guerra, sulle pandemie, e quindi dobbiamo essere noi quella luce del mondo, quell'anticipazione del paradiso, no? Che dice veramente a tutti: Cristo è risorto, è veramente risorto, Cristo ha vinto la morte, alleluia, alleluia, alleluia. Ci fermiamo qualche minuto e poi riprendiamo, va bene?
Senz'altro, grazie.
Carlo, invece di dirti soltanto grazie, vorrei dirti che ti vogliamo bene, siamo preoccupati per la tua tosse e ti invitiamo a consultare un paio di medici.
Sono seguito già da Lusca, non ti preoccupare, c'ho Lusca che viene a trovarmi.
Comunque, avevo un bravo medico una volta, che adesso è andato in pensione, potresti sentirlo, magari ti lascio. Comunque io ho sentito, non ho mai sentito un... Io quando stavo guarendo dal Covid, si era messo molto peggio, non avrei mai potuto fare un tenere un corso biblico, quindi insomma...
Beh, grazie.
Di là della tosse, insomma, vigoroso, vigoroso.
Grazie,
ma
grazie.
Ma oggi della settimana scorsa, che dove la voce era proprio affaticata...
Sì, ma non avevo ancora il Covid, che poi è arrivato...
Che
l'avete
che è arrivato il giorno dopo il primo Covid, l'ho avuto venerdì mattina. Sì.
Ma è scin da morire avere il Covid online.
Come?
È scin da morire, per fortuna siamo vaccinati, se no ti si trasmette attraverso la rete.
Sì.
Beh, c'è la variante digitale. Che attraverso
quella l'ha inventata Andrea, grande informatico.
Comunque, non per la lingua batte dove il dente duole, ma Di Bala è stato uno dei primi a prenderselo.
E secondo me uno dei motivi per cui la Juve l'ha venduto è che è stato fuori sei mesi per il Covid lungo cosiddetto, Cioè,
Paolo, dobbiamo per forza parlare di calcio inteso come sport o parliamo del calcio minerale?
Ah, è vero, è vero, è vero.
Va bene, intanto vi faccio sentire un canto.